Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psichiatra, psicoterapeuta Cecilia D'Agostino, che ci parlerà dei disturbi del comportamento alimentare. Ci può spiegare in cosa consistono questi disturbi?
Sì, allora, innanzitutto i disturbi del comportamento alimentare comprendono una serie di manifestazioni patologiche che si esprimono in diverse forme e che non riconoscono un'unica causa. Secondo le ultime classificazioni, i disturbi del comportamento alimentare comprendono l'anoressia, la bulimia e il cosiddetto binge eating disorder o disturbo dell'alimentazione incontrollata. Queste patologie sono in continuo aumento, specie, ma non solo, nel sesso femminile e che riguardano soprattutto il periodo che va dai 14 anni ai 30 anni, con una prevalenza nel periodo adolescenziale, anche se gli ultimi dati epidemiologici parlano di un abbassamento dell'età di insorgenza dell'anoressia che spesso avverrebbe intorno ai 9-10 anni. Sono patologie drammatiche, serissime, e vorrei tentare subito di fare un po' di chiarezza, perché
ottimo,
già solo nella definizione compaiono una serie di inesattezze. Cioè, vengono chiamati disturbi del comportamento alimentare, ma in realtà non sono disturbi, ossia non sono malesseri lievi o leggere alterazioni, diciamo, dello stato di salute, ma sono delle vere e proprie malattie psichiatriche che hanno un'origine psichica, ossia non organica, e che quindi non riguardano solo il comportamento come attività motoria di tipo neurologico. Mi spiego meglio. Cioè, è vero che la paziente con anoressia, per esempio, non lo so, nasconde il cibo o escogita mille trucchetti per non assimilare le calorie, ma bisogna sempre leggere dietro il comportamento manifesto, perché altrimenti non capiremo proprio mai nulla. Quindi non sono disturbi del comportamento, ma della realtà psichica che si è ammalata e che determina un comportamento alterato. Sembra una banalità, ma è importante per la cura seguire il pensiero non cosciente che sta sotto il comportamento.
Ma come si manifestano? Ossia, quali sono i sintomi? Come si presentano?
Sì, allora, nell'anoressia abbiamo, come si sa, un forte dimagrimento dovuto a restrizioni alimentari più o meno gravi. Abbiamo quella che viene definita amenorrea, no? Ossia scomparsa del ciclo mestruale. Abbiamo questa paura di ingrassare e soprattutto abbiamo, adesso vi dico una parola difficilissima, abbiamo un'alterazione della percezione della propria immagine corporea. Che significa? Cioè, un vedersi grasse, che però non è un difetto degli occhi, ma sarebbe più corretto dire un sentirsi grasse, nonostante l'evidente magrezza. E poi, per essere precisi, nell'anoressia abbiamo due varianti. Abbiamo un'anoressia pura, cioè la ragazza mangia poco e quello che mangia ha pochissime calorie. E abbiamo un'anoressia in cui invece si alternano periodi di digiuno a periodi di abbuffate con condotte di eliminazione. Invece nella bulimia non c'è un calo ponderale, cioè un calo di peso così massiccio, non c'è una scomparsa del ciclo mestruale, ma sono presenti soprattutto abbuffate alternate a periodi di digiuno o condotte di eliminazione. Mentre appunto nel binge eating sono presenti solamente abbuffate, senza nessun tipo, diciamo, di pratica compensatoria. Ecco, questi diciamo sono i sintomi che sono noti più o meno a tutti, però quello che si sa di meno è che l'anoressia o la bulimia sono sintomi, ossia manifestazioni esterne di una patologia più profonda. Sotto ci può essere una depressione, ci può essere un'isteria, o nei casi gravissimi anche una schizofrenia. E deve passare questo concetto che quello che si cura non è il sintomo, ma è la patologia. ossia, cioè io insomma non vado a curare la febbre, ma la polmonite o la bronchite che c'è sotto.
Ma prima lei, dottoressa, diceva che sono malattie della psiche. Ma qual è la causa? Negli effetti, nelle relazioni, negli affetti, scusi, nelle relazioni. Sono un po' subdole queste patologie comunque.
Esatto, cioè la causa, come ha detto lei, insomma, è sempre da ricercare all'interno del sistema familiare che per qualche motivo ha determinato un importante blocco nel processo di crescita, di maturazione, diciamo, psichica della giovane, anche se appunto la causa, l'eziologia, è sempre molto complessa. Cioè, per comprendere bene bisogna sempre riallacciarsi a quella fase del ciclo vitale che è l'adolescenza, perché è qui che compaiono più frequentemente i disturbi alimentari, e questo non è un caso. Moltissime forme sono legate a cambiamenti e ai cambiamenti fisici e psichici della pubertà, perché è solo in questo momento compare la possibilità di avere un rapporto sessuale con l'altro, cioè con il diverso da sé. Ma se il corpo cambia e la realtà interna non è in grado di fare questo delicatissimo confronto con l'altro, e allora il corpo diventa un nemico che deve essere ferocemente attaccato, cioè come a dire, come ti sei permesso tu corpo di crescere quando io ancora non sono pronta a costruirmi una mia identità femminile? E allora il corpo deve fermarsi, deve rimanere piccolo e infantile. Il controllo ossessivo del corpo e del peso serve ad arginare un'angoscia che è quella, ripeto, della possibilità di un rapporto sessuale con l'altro, ovviamente rapporto non solo fisico, ma che comprenda quel lasciarsi andare, quell'innamoramento, che solo una realtà interna solida può permettersi. E aggiungo dell'altro, perché potremmo anche dire che è una patologia in cui il desiderio, inteso come rapporto profondo con l'altro, non si può vivere, diventa una minaccia, cioè un pericolo da fuggire. E non è un caso infatti che molte ragazze che soffrono di anoressia utilizzino come slogan, e spesso tatuato, una frase del filosofo Nietzsche: ciò che mi nutre mi distrugge, ossia il nutrimento psichico, il rapporto con la realtà profonda dell'altro diventa morte.
E questo discorso vale anche per la bulimia?
Sì, vale anche per la bulimia, nel senso che anche qui c'è l'attacco al corpo come impossibilità di viversi il rapporto col diverso da sé. Anche dobbiamo dire che sembrerebbe una forma meno grave, perché la bocca, quindi diciamo il prendere dal rapporto, sarebbe attiva anche se in modo assolutamente patologico. Infatti raramente una paziente con anoressia pura, ossia che mangia pochissimo, digiuna, giunge a chiederti un aiuto, mentre è decisamente più frequente che questo aiuto te lo chieda quando perde il controllo rigido ed ossessivo. Quindi arriva la buffata e contemporaneamente una situazione depressiva, ossia la ragazza comincia a sentire che c'è qualcosa che non va, inizia a soffrire perché non riesce più a tenere a bada un inconscio che si è ammalato. E detto questo, voglio specificare che la fase bulimica sarebbe meno grave solo da un punto di vista psichico, ma non da un punto di vista delle conseguenze medico-internistiche, che sono gravissime come per l'anoressia.
Che peso ha, secondo lei, la cultura, anche la società moderna veramente, che propone immagini femminili magre, belle, sempre in forma?
Diciamo che chiaramente l'atmosfera culturale crea un substrato fertile, però non può essere considerata la generatrice della patologia. Comunque, più che la società che propone il culto del magro e bello, penso proprio che sia più incisiva certa cultura cattolica che, con tutta la storia del peccato originale, veicola il pensiero del corpo corrotto e del male insito nell'essere umano. Ecco, questi pensieri influiscono fortemente sulle menti delle persone.
Ma è possibile curarsi da queste patologie?
Assolutamente sì, esiste la cura ed esiste soprattutto la cura per la guarigione. E questa si può realizzare solo ed esclusivamente attraverso una psicoterapia. Però, insomma, attenzione, una psicoterapia che abbia una precisa teoria sulla realtà umana, ossia una teoria che presupponga l'originaria sanità psichica dell'essere umano, cioè che elimini quell'idea, l'ideologia di una natura umana immodificabile. Per cui l'unica cura, ripeto, è quella psicoterapia che abbia come fine la trasformazione della realtà psichica umana che si è ammalata, attraverso un lavoro che metta in crisi le dimensioni patologiche e distruttive del paziente e che quindi restituisca quella naturale capacità di amare se stessi e gli altri.
Comunque, quindi, per la cura non c'è certo bisogno di pulire lo specchio, con cui loro si vedono sempre grasse.
Esatto.
Allora, ringraziamo tutti per l'ascolto e soprattutto la dottoressa Cecilia D'Agostino che è stata con noi. Grazie tantissime.
Grazie a voi.